Astronomia Semplice, un programma per neofiti, curiosi e principianti, per chi alza lo sguardo verso il cielo e vuole saperne di più. Buongiorno amici di Astronomia Semplice e benvenuti a questa nuova puntata. Oggi parleremo delle costellazioni del cielo australe.
Capitano, capitano, venga presto!
Cosa succede, Rodrigo?
Là, guardi, oggi non ci sono nuvole, si vede bene, guardi là, si vede bene la croce.
Dove, dove? Fammi vedere.
Ecco, guardi in quella direzione.
Ah, ecco la croce, bene, bene, quindi i calcoli erano corretti. Stiamo navigando verso sud, mantenete la rotta.
Dialoghi come questo furono comuni a cavallo tra il 1400 e il 1500, quando ci fu il periodo delle grandi esplorazioni oceaniche. Prima di quella data, in genere, non ci si allontanava troppo dalle coste per motivi pratici. I progressi nella strumentazione e nella tecnica di navigazione spinsero a tentare imprese fino a quel tempo considerate impossibili. I naviganti, man mano che si spostavano verso sud, vedevano che la stella polare si avvicinava sempre più all'orizzonte fino a scomparire. Senza la stella polare diventava necessario disegnare la mappa celeste delle nuove costellazioni, in modo da poter riconoscere la strada fin quando la polare non sarebbe nuovamente apparsa all'orizzonte. Nuove stelle vennero catalogate e nuove costellazioni vennero disegnate. Tra queste, le tre più caratteristiche furono la Croce del Sud, il Centauro e la Carena, non visibili nell'emisfero nord. Della Croce del Sud si avevano notizie già ai tempi di Tolomeo per via di alcuni viaggiatori terrestri nel continente africano. Si tratta della costellazione più piccola di tutto il cielo e molto facile da identificare. Mentre la notte avanza, questa croce gira puntando sempre al polo sud con il suo lato maggiore. Per quanto riguarda le esplorazioni oceaniche, abbiamo ancora diverse testimonianze che descrivono questo nuovo cielo. Andrea Corsali, navigatore ed esploratore, racconta che dopo aver doppiato il Capo di Buona Speranza, in una lettera del 1515 indirizzata al Duca Giuliano de' Medici, qui vedemmo un mirabile ordine di stelle, che nella parte del cielo opposta alla nostra tramontana infinite vanno girando. In che luogo sia il polo antartico per l'altura dei gradi, pigliamo il giorno col sole e riscontrammo la notte con l'astrolabio, ed evidentemente lo manifestano due nugolette di ragionevole grandezza, con una stella sempre nel mezzo, la qual con esse si volge lontana dal polo circa 11 gradi. Sopra di queste apparisce una croce meravigliosa nel mezzo di 5 stelle, che la circondano con altre stelle, che con esse vanno intorno al polo. Questa lettera è ancora conservata presso la Libreria Nazionale in Australia. Antonio Pigafetta, che prese parte al viaggio di circumnavigazione di Magellano tra il 1519 e il 1522, racconta che il polo antartico non ha stella alcuna della sorte del polo artico, ma si veggono molte stelle congregate insieme che sono come due nebule un poco separate l'una dall'altra e un poco oscure nel mezzo. Tra queste ne sono due non molto grandi né molto lucenti che poco si muovono, e quelle sono il polo antartico. Oppure ancora navigatori portoghesi del 1500 raccontano: come giungemmo sotto il tropico del Cancro cominciammo a vedere quattro stelle di mirabil grandezza e lucidità poste in forma d'una croce, quali sono 30 gradi lontano dal polo antartico, e le chiamammo Crusero. E sotto il detto tropico le vedemmo molto basse e drizziamo uno strumento detto la balestra ad una delle dette quattro stelle, che è il piede del Crusero, e come la trovi al mezzodì sapemmo essere per mezzo del polo antartico. Nel corso dei podcast precedenti abbiamo descritto 53 delle 88 costellazioni oggi riconosciute. Ne rimangono quindi 35 che fanno parte del cielo australe. Una delle prime caratteristiche che possono essere notate del cielo australe è l'abbondanza di stelle, sia luminose che di fondo, rispetto al cielo boreale. Questa caratteristica però è osservabile soprattutto lungo il tratto della Via Lattea. Nelle zone lontano dalla Via Lattea il cielo appare invece molto meno ricco e risulta più complesso individuare asterismi, così come avviene nell'emisfero boreale. Le costellazioni boreali, di cui abbiamo parlato nelle puntate precedenti, appaiono capovolte nei cieli del sud. Beh, che dire, almeno una volta nella vita vale la pena di fare un viaggio sotto l'equatore per avere la possibilità di vedere un cielo molto diverso da quello che oggi siamo abituati a vedere nell'emisfero nord. Come abbiamo detto, le costellazioni rimanenti sono 35. Di queste tratteremo le principali: Centauro, Croce del Sud, Carena, Dorado, Pesce Australe, Tucano e Ottante, mentre le altre ci limiteremo ad elencarle o poco più. Il Centauro. Nell'antichità questa costellazione era osservabile anche nell'emisfero boreale ed era quindi nota sia ai greci che ai romani. A causa della precessione degli equinozi, oggi il Centauro può essere visibile solo parzialmente dalle regioni in cui una volta era visibile. Il Centauro è una costellazione da primato e contiene alcuni degli oggetti più importanti del cielo. Il sistema stellare più vicino al Sole, Alfa Centauri, che peraltro appare anche come la terza stella più luminosa del cielo. L'ammasso globulare più luminoso della volta celeste, Omega Centauri, e la galassia attiva più vicina alla nostra, Centaurus A. Il numero di stelle del Centauro visibile a occhio nudo è davvero molto alto, arrivando quasi a 200. La costellazione si estende per 35 gradi, anche se è nella parte meridionale che si concentrano le stelle e i suoi oggetti più luminosi, grazie alla presenza di un tratto della Via Lattea piuttosto ricco. Le stelle principali sono, come abbiamo detto, Alfa Centauri, dall'arabo il piede del centauro, che dista 4,3 anni luce dal sistema solare. Vicino a Alfa Centauri c'è Proxima Centauri, che sembra essere legata all'Alfa Centauri gravitazionalmente, e questa è in realtà, questa nana rossa, la stella più vicino alla Terra dopo il Sole. Abbiamo Beta Centauri, Adar, che dista 525 anni luce, e si tratta di una gigante azzurra. Alfa e Beta Centauri segnano le zampe anteriori del centauro e fanno da indicatori della piccola ma luminosa Croce del Sud. Tra gli altri oggetti ricordiamo, per quanto riguarda gli ammassi globulari, Omega Centauri, il più luminoso del cielo terrestre. Come si capisce dal suo nome, è talmente luminoso da essere stato scambiato per una stella per molto tempo. L'ammasso non appare brillante solo per la sua vicinanza, ma anche per le sue dimensioni reali. È uno dei più grandi conosciuti, con circa 1 milione di masse solari. La nebulosa Boomerang è una nebulosa planetaria conosciuta perché è il luogo con la temperatura più bassa conosciuta in natura. Tra gli oggetti esterni alla Via Lattea spicca sicuramente Centaurus A, una galassia peculiare. Con un piccolo telescopio appare come una normale galassia ellittica, ma ad ingrandimenti superiori e con esposizioni fotografiche a lunga posa mostra una fascia equatoriale di polveri oscure, attribuibile alla fagocitazione di una piccola galassia satellite. È una potente sorgente di onde radio. Nella mitologia i centauri erano bestie mitiche, metà uomini e metà cavalli. Un centauro Chirone spiccava tra tutti in quanto saggio e colto, ed è lui quello che è rappresentato nella costellazione del Centauro. Chirone crebbe e diventò un esperto di caccia, medicina e musica. La sua grotta divenne una vera e propria accademia per giovani principi alla ricerca di una buona istruzione. Gli dei e gli eroi dell'antica Grecia avevano tanta fiducia in lui da nominarlo padre adottivo di Giasone e di Achille. Forse il suo allievo più famoso fu Asclepio, figlio di Apollo, che divenne il più grande di tutti i guaritori ed è commemorato nella costellazione dell'Ofiuco. Chirone subì una morte tragica. Alcuni centauri in lotta con Eracle si ripararono da Chirone, che non aveva partecipato alla lotta, e una delle frecce di Eracle lo colpì accidentalmente. In preda ai dolori ma incapace di morire poiché era figlio immortale di Crono, Chirone si ritirò nella sua grotta. Piuttosto che farlo soffrire in eterno, Zeus accettò che la sua immortalità fosse trasferita a Prometeo. Finalmente liberato, Chirone morì e fu posto tra le stelle. La Croce del Sud. La Croce del Sud è la più piccola delle 88 costellazioni moderne, ma anche una delle più brillanti e caratteristiche del cielo australe. La disposizione delle sue stelle ricorda perfettamente quella di una croce ed è riconoscibile con estrema facilità. La sua stella principale, Alpha Crux, è inoltre la 13ª stella più brillante del cielo. La Croce del Sud fa da controparte australe all'asterismo del Grande Carro, in quanto è visibile in tutte le notti dell'anno e consente di individuare il polo sud celeste. Dato che per polo sud celeste non c'è una stella brillante che lo indichi come la Polaris per il polo nord, anche se in realtà c'è Sigma Octantis ma è troppo debole per essere utilizzata, due delle stelle della Croce del Sud, la Alfa e la Gamma rispettivamente, sono normalmente utilizzate per trovarlo. Infatti il metodo più semplice per rintracciare il polo sud celeste consiste, una volta nota la Croce del Sud, nel tracciare una linea che parte dalla stella più settentrionale della croce, cioè la Gamma, scende alla più meridionale, la Alfa, secondo l'asse maggiore, e prolungandola nella stessa direzione verso per circa 5 volte. Entro i confini della Croce del Sud sono visibili diversi oggetti del profondo cielo interni alla nostra galassia. La nebulosa Sacco di Carbone è certamente l'oggetto più importante. Si tratta della più prominente nebulosa oscura del cielo, ben visibile ad occhio nudo come una toppa scura in questo quadrante della Via Lattea, poco a est della stella Alfa. Sotto un cielo buio e limpido è perfettamente riconoscibile la sua forma triangolare. Un altro oggetto notevole è l'ammasso aperto NGC 4755, conosciuto anche come scrigno di gioie, ben risolvibile in alcune decine di stelle anche con un binocolo. Da ricordare che la Croce del Sud è rappresentata su numerose bandiere dell'emisfero australe, per esempio Australia, Nuova Zelanda, Brasile, Isole Samoa e Papua Nuova Guinea. La Carena. La Carena è una costellazione di medie dimensioni che faceva parte dell'antica costellazione della nave Argo. Si trova sul bordo meridionale della Via Lattea australe ed è una delle figure più note dei cieli del sud. La Carena contiene alcune stelle e oggetti importanti. Tra le stelle c'è Canopo, la stella Alfa, un'ipergigante gialla, la seconda stella più luminosa del cielo dopo Sirio. Fra gli oggetti celesti ricordiamo la grande nebulosa della Carena, che è una nebulosa diffusa più brillante del cielo, e l'ammasso aperto delle Pleiadi del Sud, uno dei più luminosi in assoluto. Oltre a Canopo, che si trova nell'estremità occidentale della costellazione, tra quelle visibili ad occhio nudo troviamo ad est le stelle Epsilon e Iota, che sono immerse nella Via Lattea. Nell'estremità orientale spicca la stella Teta, circondata da un folto gruppetto di stelle, e la luminosa Mia Placidus, la stella beta della costellazione. Entro i confini della Carena si trova uno dei tratti più brillanti e ricchi della Via Lattea, il cosiddetto Arco della Carena. La costellazione, di conseguenza, abbonda di oggetti del cielo profondo appartenenti alla nostra galassia, come ammassi e nebulose. Tra gli ammassi, il più conosciuto è quello noto come Pleiadi del Sud. La sua principale è Theta Carinae. Di grande interesse è anche l'ammasso NGC 3532, ben visibile anche ad occhio nudo, e soprannominato Ammasso Pozzo dei Desideri per la somiglianza a un grande insieme di monete come quelle che si trovano sul fondo di un Pozzo dei Desideri. Tra le nebulose spicca la grande nebulosa della Carena, posta al centro del ramo brillante della Via Lattea del Sud. È la nebulosa diffusa più brillante dell'intero cielo, più luminosa pure della ben famosa nebulosa di Orione. Ben visibile ad occhio nudo, con un semplice binocolo già si possono vedere alcune delle sue strutture più importanti, come una banda oscura che la traversa da est a ovest. Al suo interno si trova Eta Carinae, una delle stelle più grandi conosciute, che si trova in una fase particolarmente instabile del ciclo vitale. Si pensa che possa esplodere come in una supernova in tempi anche brevi. Tra le galassie è presente poco più a nord-est di Canopo una galassia nana della Carena, una galassia satellite della nostra Via Lattea. Come abbiamo già detto, la Carena è una delle parti della Argonavis, la nave degli Argonauti, che fu divisa dall'astronomo francese Lacaille nel suo catalogo del cielo australe pubblicato nel 1763. Per quanto riguarda invece l'origine del nome della sua stella più brillante, Canopo, il suo nome compare per la prima volta in Eratostene, che lavorò ad Alessandria e quindi poté vederla. Il nome Canopo deriva dal timoniere del re greco Menelao. Al ritorno da Troia con Elena, la flotta di Menelao fu portata fuori rotta da una tempesta e approdò in Egitto. Là Canopo morì per il morso di un serpente. Elena uccise il serpente e insieme al re seppellì Canopo con tutti gli onori. Sul suo luogo di sepoltura prosperò la città di Canopo, la moderna Abukir, sulla foce del Nilo. Il Dorado è una costellazione che raffigura una corifeina o lampuga. In passato però è stato rappresentato anche come un pesce spada. Si tratta di una piccola costellazione poco appariscente dell'emisfero celeste australe, ma deve la sua notorietà perché all'interno dei suoi confini si trova la porzione maggiore della Grande Nube di Magellano, la cui parte rimanente giace all'interno della costellazione della Mensa. Al suo interno si trova anche il polo australe dell'Eclittica. La Grande Nube di Magellano è l'oggetto più notevole non solo della costellazione, ma anche di tutta questa parte del cielo australe. Si presenta come una porzione separata della Via Lattea. In realtà è la più grande e la più vicina delle galassie satelliti alla nostra galassia. Data la sua breve distanza di solo 157.000 anni luce, la terza galassia è più vicina alla nostra, dopo la galassia nana ellittica del Cane Maggiore e la galassia nana ellittica del Sagittario. La Grande Nube di Magellano ha una massa equivalente a circa 10 miliardi di volte quella del Sole, pari a circa un decimo della massa della Via Lattea, ossia di circa 10 miliardi di stelle. È dunque anche la quarta galassia più grande del gruppo locale, dopo la galassia di Andromeda, dalla Via Lattea e la galassia del Triangolo. Nella sua parte sudorientale si trova la gigantesca nebulosa Tarantola, un oggetto di dimensioni formidabili al punto che, nonostante la distanza, è visibile pure ad occhio nudo nelle notti più buie e limpide. Un altro aspetto interessante di questa costellazione è la presenza di sistemi planetari, in particolare Etoi 700 è una stella nana rossa distante circa 101 anni luce dal nostro sistema solare. Il sistema planetario che orbita intorno a tale stella include il pianeta Etoi 700d, il primo esopianeta di dimensioni paragonabili a quelle terrestri scoperto all'interno di una zona abitabile e conservativa da parte del satellite TESS. Al momento della scoperta di tale pianeta, nel gennaio del 2020, Etoi 700 è diventata la più brillante stella conosciuta che ospiti attorno a sé un esopianeta transitante di dimensioni terrestre, situato all'interno della cosiddetta zona abitabile. Il pesce australe. Il pesce australe ha delle dimensioni molto ridotte, ma nonostante ciò è identificabile con facilità a sud del Capricorno dell'Acquario grazie alla brillante Falmouth, una stella di magnitudine 1,16. Questa stella è considerata una delle quattro stelle regali dell'astrologia, insieme ad Aldebaran, Regolo e Antares, e possiede un sistema planetario e un disco di detriti. E inoltre, grazie alla precessione degli equinozi, si troverà nell'emisfero boreale tra circa 6.000 anni. La luminosità di Falmouth viene esaltata inoltre dal fatto che si trova in una regione di cielo priva di stelle luminose. Il Tucano. Il Tucano è una piccola costellazione del cielo australe. Si individua con facilità grazie alla presenza della sua stella Alfa, che nonostante non possegga alcun nome proprio, è una gigante arancione, facile da individuare anche dai cieli di una città di medie dimensioni. Le altre componenti stellari sono quasi tutte difficili da osservare, a meno che non si disponga di un buon cielo buio. Le sue modeste dimensioni sono compensate tuttavia dalla presenza sul lato sudorientale della costellazione di due oggetti non stellari più brillanti del cielo. Qui infatti si può osservare la piccola Nube di Magellano, una galassia satellite della Via Lattea, che risulta essere la seconda galassia più brillante del cielo dopo la Grande Nube di Magellano, ed un brillante ammasso globulare, noto come 47 Tucane, il secondo più luminoso del cielo. In passato fu a lungo scambiato per una stella, come si può capire dal suo nome. 47 Tucane è secondo in luminosità solo a Omega Centauri. Nonostante l'apparente vicinanza alla piccola nube, si tratta però di un oggetto che fa parte della nostra galassia. Lottante. Lottante è una costellazione meridionale poco appariscente, introdotta da Lacaille, è nota soprattutto per essere la sede del polo sud celeste. La stella Sigma Octantis è la più vicina al polo sud celeste, ma è così debole da essere in pratica inutile come stella polare per l'emisfero australe della Terra. Infatti questa stella ha una magnitudine apparente di 5,5. Si preferisce quindi solitamente ricorrere ad alfa e gamma della Croce del Sud, che sono particolarmente luminose e fungono da puntatori per il polo sud. Altre costellazioni dell'emisfero australe sono lo Scultore, il Microscopio, l'Indiano, la Gru, la Fenice, il Forno e il Bulino, tutte senza oggetti di particolare rilievo. Poi abbiamo la Colomba, interessante la stella Mi, che è una delle stelle espulse dall'associazione di Orione. Il Pittore, che contiene la RR Pictoris, una nova esplosa nel 1925. E poi ancora reticolo, orologio, idramaschio, tavola, bussola, macchina pneumatica, anche queste senza particolari oggetti. La Vela, che contiene come oggetto interessante una nebulosa a filamenti arcuati, risultato dell'esplosione di una supernova. Il Pesce Volante, il Camaleonte, la Mosca, il Lupo, la Squadra, Altare, la Corona Australe, il Telescopio, il Compasso, il Triangolo Australe, l'Uccello del Paradiso e infine il Pavone. Tutte queste senza oggetti di particolare interesse. Con questa carrellata finale termina la puntata sulle costellazioni del cielo australe. Vi ricordo l'indirizzo email astronomiasemplice@gmail.com al quale poter scrivere se avete delle domande da sottoporre. Un saluto e un arrivederci alla prossima puntata. Astronomia Semplice è un programma di Dino Porello, musiche dei Be Right Back e di Pietro Albaro.